secondo me abbastanza interessante, che è Una salvezza senza confini, ebrei e gentili nel medio giudaismo e come nella prospettiva universalistica. Nel giudaismo ci sono molte correnti, i giudaismi appunto, e ognuno dei quali, anche se in modo un po' diversificato, però ha un anelito forte e importante all'universalismo, quindi alla salvezza anche dei gentili. Ecco, io vedo Giuseppe Flavio, per il momento lo accantono, poi se mi rimane un minuto faccio un'estrema sintesi, perché non ce la facciamo. Allora, Boccaccini si pone questa domanda: l'universalismo è una esclusiva cristiana? E siccome lui pensa che questa domanda sia retorica, dice è uno dei peggiori stereotipi della teologia cristiana, l'idea cioè di un cristianesimo universalistico emergente da un giudaismo particolaristico. La storia invece ci rivela una grande varietà, appunto, come dicevo prima, di atteggiamenti nei vari giudaismi, con i quali guardavano i gentili, interrogandosi sempre sulla possibilità della salvezza delle genti. E c'è sempre stato. Quindi la riflessione soteriologica della salvezza nel medio giudaismo oscilla tra dare il primato ora alla giustizia e ora alla misericordia di Dio. In entrambi i casi non c'è chiusura alla salvezza dei gentili, che obbedendo al patto possono salvarsi ugualmente, quindi questa è la giustizia. E invece una corrente alla quale soggiace un certo pessimismo sulla capacità dell'uomo può indurre a pensare che la salvezza è riservata a Israele, addirittura a un piccolo resto di Israele, o al contrario, proprio la condizione del peccato può fratellare ebrei e gentili. Cioè anche nella condizione del massimo pessimismo sull'uomo, i giudaismi elaborano un pensiero di questo tipo, che siccome siamo tutti peccatori, siamo solidali nel peccato, e allora non ci resta che sperare nella misericordia di Dio, nella sua grazia, come si diceva anche prima.
Ebrei e gentili.
Avevo detto un'altra cosa?
No, ho rimarcato.
Allora, tra le molte posizioni sull'universalismo medio giudaico, Boccaccini ne sceglie tre, le più emblematiche: il giudaismo ellenistico, il movimento essenico e il movimento apocalittico. Partono da presupposti diversi, ma arrivano a questi anelli universalistici simili, almeno come fine. Dunque, c'è una polemica di fondo in questi giudaismi, che è la polemica contro l'idolatria pagana, che a volte si concretizza in un'opposizione molto forte tra ebrei e gentili. Io immagino specialmente degli ebrei diasporici che vivono, non so però, una mite, che sembra negare ogni reciproco rapporto, anche nei minimi atteggiamenti quotidiani, mangiare insieme, la proibizione dei matrimoni misti, il pranzare insieme comunque a causa delle leggi sull'alimentazione diventa problematico, ecco, in questo atteggiamento un po' rigido. Questo però non impediva da parte dei giudei un proselitismo attivo, proprio partendo dalle questioni polemiche. Cercavano cioè di convincere i pagani ad accettare le loro leggi, perché bastava la conversione, cosa un po' ingenua, ma loro pensavano che se accettano i precetti della legge, Dio accetta anche loro e li salva, però non tenendo un po' conto di tutta una cultura, di tutta una tradizione anche religiosa dei gentili. In ogni caso, questa prospettiva proselitistica è anche affermata in Matteo 23, quando appunto, in modo forse un po' sarcastico, il Vangelo di Matteo dice che attraversano mare e terra per fare un solo proselito, e poi quando lo fanno un figlio della Genna. Questa prospettiva non era accettata da tutti, ma difesa da Filone Alessandrino, Flavio Giuseppe e da un testo emblematico ai fini del proselitismo ebraico, che è il Midrash su Giuseppe e Asenet, sua moglie, la figlia di Potifere, sacerdote di On egiziano. Dunque, Filone Alessandrino, detto anche l'ebreo, è tra il 20 avanti Cristo e il 45 dopo Cristo. Nel libro De Specialibus Legibus, per quanto riguarda, difende il proselita, però, che abbraccia una nuova vita, però dopo una conversione un po' penosa, cioè una conversione che poteva anche fare di lui una sorta di disertore della propria patria, della propria famiglia e dei propri amici, per abbracciare la verità. Una richiesta alta, però, per ottenere una conversione e un aspetto appunto universalistico di salvezza anche dei gentili. Flavio Giuseppe, del primo secolo dopo Cristo, ha un atteggiamento sulla conversione più soffice, più smussato. Lui viveva, era anche a Roma, ecco, nella seconda parte della sua vita, e cerca di smussare tutta la polemica antipagana e non indugia sugli aspetti traumatici della conversione, come invece fa Filone. E praticamente lui vuole accompagnare alla conversione dei gentili in un modo, diciamo, un pochino più smussato di questi angoli così vivi, perché anche loro possano abbracciare le leggi ebraiche. Il libro di Giuseppe Asenet, che è un libro che parte dal primo secolo avanti Cristo o fino al primo dopo Cristo, in questo periodo qua, e anche questo un po', diciamo, come i primi due, chiedono una conversione un po' idealizzata, in qualche modo, l'uno un po' con sistemi rigorosi, l'altro più addolcito, ma sempre comunque un po' idealistica. Anche il libro di Giuseppe Asenet è un'apologia di un proselitismo idealizzato che di fatto nega la storia e la religione dell'altro. Asenet, per appunto vivere e sposare Giuseppe, dovrà affrontare una conversione molto dura per arrivare a una confessione di fede molto profonda, sarà anche riconosciuta, dovrà cambiare nome, sarà anche riconosciuta come da Dio per questa confessione di fede, ed è anche addirittura paragonata per le virtù a Sara, Rebecca e Rachele, però di fatto viene sempre considerata un'egiziana idolatra, per quanto cerchino di ammorbidire la problematica ebrei e gentili, arrivano sempre a dei punti un pochino non superabili. Addirittura per questo, per Asenet, per risolvere questo problema, l'hanno fatto in un Midrash, un altro Midrash, lo fa diventare la figlia di Dina, che è la figlia di Giacobbe, per cui risolveva il problema perché era comunque di discendenza ebraica. Però questo dice che c'è una grande difficoltà. E nello stesso tempo un grande anelito, però, lo stesso. Accanto a questa tendenza, che risolve l'opposizione tra ebrei e gentile attraverso la conversione, cioè in fondo appunto attraverso la negazione religiosa dell'altro, ancora Flavio Giuseppe, nelle antichità ebraiche, mette in scena una diatriba tra Anania e Eleazaro, che hanno due impostazioni di fede, una Anania più, diciamo, più morbida, più legata alla giustizia, e l'altro invece un paradigma molto forte di obbedienza non solo ai comandamenti ma anche ai riti. Ecco, Anania dice che per la conversione parano intorno a Iasates, re di Adiabene, che è una delle più grandi conquiste proselitistiche del popolo ebraico. E per Anania, parlando intorno a questa diatriba su questa conversione, è sufficiente per realizzare la conversione l'obbedienza ai precetti, ed è più importante della circoncisione. Invece per Eleazaro bisogna aderire sì ai precetti, ma soprattutto la circoncisione ne è il più importante, perché segna proprio l'entrata nel mondo della fede ebraica.
Molte sono posizioni già diverse.
Sì, vedi che sono elaborati, il pensiero si sta elaborando, si sta molto nel corso del tempo, e il medio, la bellezza di questo medio giudaismo è proprio che ti fa vedere questo processo di passaggi, di pensieri, poi si ritorna indietro, poi si cambia in un'altra volta, ed è una cosa che matura il pensiero. Poi c'è la lettera di Aristea che abbiamo già sentito, quindi non mi soffermo, questo banchetto emblematico indetto da Tolomeo a Filadelfo, nel quale gentili ed ebrei parlano amabilmente degli loro aneliti alla bellezza, alla bontà,
ne parlano
in un banchetto, banchetto però sempre kosher, non intendiamoci. E poi parlano della bellezza, della sapienza, parlano di uno stesso linguaggio, e quasi lui vuole sottolineare che parlano di un Dio unico, però chiamato con un diverso nome. Poi c'è il testamento di Abramo, sempre in questa linea ellenica, del giudaismo ellenico, del primo secolo d.C., anche questo è, sono sempre un po', mi drascio un po' su questa linea qua, anche in questo è un afflato universalistico, e una grande insistenza sul valore salvifico della moralità, ecco, dell'obbedienza alla legge, perché diventa più complicato obbedire completamente al patto, perché la circoncisione, cioè tutti i riti, diventa problematico pensare che la gentilità entri totalmente in Israele senza marcare più la separazione ebrei e gentili. È molto fisiologica per loro, fanno fatica a pensare diversamente, giustamente. E allora, questo libro è così, Abramo deve morire ed è riluttante a morire, non, anche se Dio glielo dice in un modo molto delicato, molto attraente, perché poi andrà in un mondo migliore. E sarebbe però lui dice, va bene, però mi fai fare un viaggio per visitare tutta la terra. Allora viene esaudito questo ultimo desiderio e lui viaggia intorno al mondo e vede gli uomini fare il male e pretenderebbe l'immediato sterminio di questi uomini cattivi. Allora Dio gli risponde con una risposta sarcastica, però anche con dentro un insegnamento universalistico. Dice Abramo, e questo cito il testo, Abramo non conosce il peccato, ma neppure la misericordia verso i peccatori. E continua Dio, io ho creato il mondo, universalismo, e non voglio che alcuna creatura perisca. Io deferisco la morte del peccatore affinché si converta, citando Ezechiele 33. Quindi vuole dire che Dio è padre sia degli ebrei che dei gentili. Ecco, attraverso questo scamotage di questo Abramo che appunto vorrebbe giudicare pesantemente gli uomini cattivi, Dio contrasta con la sua sguardo di misericordia. Così Abramo apprende la lezione, poi intercede per tutte le creature, valorizzando sulle opere cattive le opere buone, dando più importanza, che è già un passo avanti. Vedete come tutto procede verso una maturazione del pensiero. Quindi, mentre l'opera midrashica in generale esalta un po' il proselitismo, quello un po' più forte, cioè la diserzione dalla propria nazione e religione, Il testamento di Abramo esalta piuttosto l'ospitalità, perché continua in questo testo, e l'immagine più emblematica di questa tendenza del giudaismo ellenistico è la tenda di Abramo, piantata nel crocevia storico delle querce di Mamre, e da lì lui accoglie tutti i passanti, i ricchi, i poveri, tutte le categorie delle persone, in un'accoglienza appunto ormai proverbiale. Di Abramo si dice che è proprio l'ospitale, no? E ha un patto, cioè lui accoglie i forestieri, appunto i poveri, gli storpi, i ricchi, e però la condizione unica è che loro accolgano la sua testimonianza della fede ebraica, pensano. Ecco, adesso andiamo verso l'altro giudaismo, che è quello più legato al movimento apocalittico, e questo particolarmente l'essenismo. Il titolo è Da popolo eletto a una comunità di separati. La parola chiave per entrare dentro questi testi, che sono diversi libri, è la parola male, la concezione del male. Da questo dipende di conseguenza il loro pensiero anche sul perdono, sulla salvezza, eccetera. Siamo di fronte a un pensiero diverso da quello esaminato fino ad ora. Scompare l'ottimismo della capacità dell'uomo a raggiungere la salvezza in virtù dei propri sforzi di bene. Domina invece un'acuta percezione del male, inteso come realtà autonoma e antecedente, quindi condizionante e limitante la stessa libertà dell'uomo, frutto del peccato originale che ha sciupato irrimediabilmente il creato. In questo contesto, che ripone ogni speranza nell'intervento gratuito di Dio, si presenta la categoria di elezione, intesa come condizione esclusiva ed escludente di salvezza, percepita e tradotta nei termini di una rigida separazione. Quindi elezione, separazione vuol dire per loro. Tanto più Israele è separato dai gentili, tanto più è confermato nella propria salvezza. E il libro, diciamo, che sul quale si muove maggiormente Boccaccini, il libro dei Giubilei, del secondo secolo avanti Cristo, che è ideologicamente molto vicino all'essenismo. E questo libro porta molto avanti questa tendenza della separazione. Infatti esclude ogni contatto tra ebrei e gentili, per non contaminarsi, e di essi esclude ogni possibilità di salvezza nel giorno del giudizio, Giubilei 22. Si tratta per il libro dei Giubilei di una regola valida dalla fondazione del mondo. L'elezione di Israele consiste nella sua separazione decretata ab eterno nel momento stesso in cui Dio separò il sabato dagli altri giorni. La stirpe di Giacobbe, cito Giubilei 2, la stirpe di Giacobbe fu separata e iscritta come figlio primogenito, e separata per me, per l'eternità. Un decreto che non si poteva travalicare. Il rapporto col gentile, anche individuale, comportava una contaminazione e un pericolo mortale per l'intero popolo eletto. La spietata vendetta dei figli di Giacobbe, per esempio, contro riguardo alla di Sichemite, la violenza di Dina, diventa il paradigma di come comportarsi in rapporto ai matrimoni misti. Quindi è una cosa proprio Giubilei 30. La teologia della separazione raggiunge a Qumran il suo massimo sviluppo, estesa oltre ai gentili anche agli ebrei non aderenti alla comunità. Per gli esseni, l'appartenenza ad una comunità di separati è in definitiva la riprova dell'avvenuta elezione. Che io ho fatto una cosa, elezione per merito è una specie di ossimoro, cioè non sta in piedi. Se è elezione, però comunque è una mia considerazione, che non lo dice Boccaccini. Il libro dei sogni, secondo secolo avanti Cristo, che è una parte del Pentateuco enochiano. La tradizione apocalittica, pur avendo lo stesso pessimismo nei confronti dei gentili, si pone in un modo diversificato. Il male, ancora una volta, provocato in origine dagli angeli, i famosi angeli che si accoppiano, ecco, con le donne, procede con un ritmo inesorabile e progressivo, coinvolgente, oltre che i gentili, anche Israele, spogliandolo di qualsiasi superiorità nei confronti degli altri popoli. Anche il popolo eletto è vittima del male. Solo l'intervento catartico, purificatore, liberatore di Dio, che pone fine alla storia stessa, eliminerà il male dalla terra e restituirà il creato alla sua originaria bontà, aprendo un'era messianica caratterizzata dal ritorno nella casa del Padre delle pecore disperse fra le genti. Quindi andiamo avanti con i testi dell'Apocalittica. Ci sono i testamenti dei 12 patriarchi del primo secolo avanti Cristo. Anche qui si parla del male. Il male è connaturato all'uomo e in lui operano 7 spiriti dell'inganno che Beliar, cioè Satana, ha posto in lui contro di lui. Testamento di Ruben. Questi interagiscono con i 7 spiriti neutri che costituiscono l'uomo e soprattutto con l'ultimo di essi, il settimo, che è lo spirito del coito, del piacere, e a causa del quale, di questa brama, si affollano i peccati in un modo incredibile. E questo è il motivo scatenante di ogni trasgressione, e per questo i giovani vanno in rovino tenebrando la propria mente. Testamento di Ruben. Ogni uomo, sia ebreo che gentile, aspira a una redenzione, che lo liberi dal maligno. La redenzione si compirà nell'era messianica, quando Dio apparirà sulla terra per salvare la stirpe di Israele e per raccogliere i giusti tra le genti. Testamento di Neftali. Anche testamento di Levi, testamento di Beniamino e di Aser. L'universalismo escatologico è, certo, un dato tradizionale in questo libro dei testamenti dei 12 patriarchi. E anche nel libro dei sogni che abbiamo esaminato prima, ha una connotazione solidaristica a causa del peccato che ci accomuna. Israele ha una vocazione unica che può ricevere una grande benedizione da Dio, ma si può riconvertire simmetricamente in una grande maledizione, proprio per questo privilegio di una chiamata tutta particolare. E questo fatto di essere posti sotto il peccato dona una prospettiva universalistica di salvezza per tutti. Quindi scompare ogni coscienza di pretesa di superiorità, scompare anche l'idea di proselitismo. L'ebreo, in quanto uomo fra gli uomini, si scopre peccatore come il gentile, al pari di lui bisognoso di quella salvezza che solo Dio dona ai suoi eletti e a quanti sono disponibili a riceverlo, per la sua misericordia sola. E quando Paolo afferma nella lettera ai Romani che giudei e greci sono tutti sotto il dominio del peccato, si colloca coscientemente in questa linea. L'ignoranza del bene o della legge non riduce la responsabilità dei gentili ai quali Dio stesso ha manifestato ciò che di Dio si può conoscere, Romani 1,19. Né la conoscenza del bene e della legge impedisce agli ebrei di peccare. Come mai che tu che insegni agli altri non insegni a te stesso, Romani 2,21. Da questa comune ammissione di colpa e da una condivisa esigenza di salvezza ne deriva la necessità della morte espiatoria del Cristo, un atto gratuito e totalmente unilaterale, Romani 5, 6-11. Non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente dalla sua grazia, in virtù della redenzione realizzata dal Cristo. Romani 3,22. Se il compimento della promessa di Dio attraverso il Figlio suo Gesù ha abbattuto il muro di separazione e di inimicizia, Efesini 2,14, tra ebrei e gentili, una nuova linea di demarcazione divide adesso l'umanità, quella che separa i credenti dai non credenti. Coloro che per fede hanno accolto la salvezza e sono diventati cristiani, da coloro che rifiutano la buona novella e l'ingresso nella comunità dei salvati. Qua vedete che Boccaccini fa una bella scelta di campo, cioè adesso va avanti, un attimo poi sono quasi finito. Il carattere definitivo ed esclusivistico che la scelta impone getta quasi gli stessi semi di intolleranza che la comunità di Qumran aveva prodotto, contro i quali gli ebrei che si ostinavano a non voler accettare il messaggio cristiano, cioè praticamente i cristiani rispetto agli ebrei che non accettano la buona novella, si pongono come i separati, secondo Boccaccini, della comunità di Qumran rispetto agli ebrei stessi. Alle radici dell'universalismo, cioè dare valore all'altro. Se l'universalismo significa la capacità di dare valore all'altro, il suo opposto non è più il particolarismo o il nazionalismo, ma il dogmatismo e l'intolleranza, cioè la pretesa di possedere per intero la verità e di avere un'unica chiave per la salvezza. Alcuni movimenti medio giudaici sono settari e intolleranti, certi seppero maturare posizioni più avanzate in senso universalistico di quelle espresse dal nascente cristianesimo, il quale fu assai ben disposto ad accogliere il gentile come il proselita, ma assai meno a riconoscere la possibilità di salvezza a chi, ebreo o gentile, rimanesse incredulo. Questa è una sua tesi. Poi lui fa una sintesi di tutto, ma io potrei finire anche qua. Esatto.
Ormai se gli appunti li puoi lasciare, riusciamo a mettere quello che manca, la parte che manca per gli appunti, mettere
aggiungerla. Lo mettiamo così. Poi adesso scritti a mano, ma da chi crede?
Che Boccaccini avremo poi occasione anche di ascoltarlo quest'estate.
Quindi è lui?
È